Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Carissimi ascoltatori di Radio Maria, cominciamo oggi questa trasmissione mensile che ci porterà a scoprire, a comprendere l'adorazione eucaristica perpetua. Ringrazio la Vergine Santissima che ci dà questa bella occasione tramite la sua radio di poter diffondere l'amore a suo figlio Gesù, vivo e vero nell'Eucaristia. Ed è per questo che da subito vogliamo consacrare queste trasmissioni al suo cuore immacolato e diciamo tutti quanti insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un grandissimo grazie va a Padre Livio che ci dà questa possibilità di entrare ufficialmente nella grande famiglia di Radio Maria. Questo per me è un grande onore e mi provoca tanta emozione, anche perché sono cresciuto con le trasmissioni di Radio Maria e non mi sarei mai aspettato di ritrovarmi a condurre un programma dedicato al nostro apostolato eucaristico. E vado col presentarmi, io sono Don Enrico, un giovane sacerdote della diocesi di Palermo, che da circa 5 anni nella mia parrocchia, dove sono parroco, il Santissimo Salvatore a Sette Cannoli a Palermo, viviamo già quasi da 5 anni l'esperienza dell'adorazione eucaristica perpetua, ossia viviamo con al centro nella vita comunitaria, per la vita parrocchiale, con Gesù Eucaristia solennemente esposto e adorato 24 ore su 24. Tutto è cominciato nel 2013 quando proposi al Consiglio Pastorale della Parrocchia un desiderio proprio accarezzato da tanti anni, quello di poter avere Gesù Eucaristia sempre esposto e adorato. I miei parrocchiani, ormai da me abituati a gustare lunghe ore di adorazione eucaristica, accolsero con entusiasmo la proposta e si decise di organizzare una settimana eucaristica per sensibilizzare tutta la parrocchia e raccogliere le adesioni. Questa fu fissata dal 7 al 13 ottobre del 2013, all'inizio del nuovo anno pastorale di quell'anno. In quella settimana di grazia, aiutati dal carissimo Don Alberto Pacini, che per tanti anni anche qui su Radio Maria si è dedicato a questo apostolato e che ci aiutò nell'organizzazione della struttura, raccogliemmo in pochi giorni tantissime adesioni, tanto da riuscire a coprire subito tutte le ore settimanali e così con la benedizione del nostro Vescovo la domenica 13 ottobre del 2013 abbiamo cominciato questa bella avventura che ha cambiato la nostra vita comunitaria. Andiamo subito a capire, ecco, che cos'è, ecco, l'adorazione perpetua, di che cosa, ecco, si tratta. L'adorazione perpetua consiste nel tenere una chiesa, una cappella o, come nel caso, ecco, nostro, una parrocchia, una chiesa parrocchiale, notte e giorno sempre aperta con Gesù Eucaristia solennemente esposto e con almeno un adoratore, un fedele, ecco, che adori ogni ora, che sia ad adorare ogni ora Gesù in preghiera silenziosa. Questa turnazione di preghiera permette così non solo una preghiera incessante, ma la possibilità di tenere una chiesa sempre aperta, perché chiunque voglia, a qualsiasi ora del giorno o della notte, possa entrare a pregare e possa incontrarsi con Gesù vivo e vero nell'Eucarestia. Pensiamo ai continui inviti del nostro Santo Padre, Papa Francesco, ecco, di tenere le chiese il più possibile aperte, pensiamo a quelle esperienze, ecco, che ha proposto di notti di misericordia in cui le chiese rimanevano aperte anche fino a tardanotte, l'intera notte, con sacerdoti disponibili alle confessioni, e pensiamo a tutti quegli inviti, ecco, che il Santo Padre fa perché le comunità parrocchiali diventino delle scuole di preghiera. Ecco, l'adorazione perpetua, dobbiamo anche dire che non è un'esperienza nuova che la Chiesa vive, a radici abbastanza antiche. Probabilmente con il Concilio di Trento e l'esaltazione del culto eucaristico della Controriforma si cominciò a vivere questa esperienza di adorazioni prolungate. Poi tra il 1700 e il 1800, ecco, tante congregazioni religiose sono nate a questo scopo, soprattutto con un fine di riparazione. Ma negli ultimi decenni, soprattutto a partire dal pontificato di San Giovanni Paolo II ed in particolare all'inizio di questo nuovo millennio, si è visto che in tutta la Chiesa è rinato un desiderio forte non solo di vivere bene la Santa Messa ricevendo Gesù Eucaristia come nostro nutrimento, ma anche nel poterlo avere sempre presente in mezzo a noi per poterlo adorare, come faremo un giorno in cielo per tutta l'eternità. In tante parrocchie, oltre ad essere viva la pratica delle 40 ore annuali, si vivono momenti di adorazioni comunitarie settimanali o mensili, diurne o notturne, e tante parrocchie stanno scoprendo questa bella esperienza dell'adorazione perpetua, come da noi in Sicilia, dove nel giro di pochi anni siamo arrivati, pensate, a 20 cappelle di adorazione perpetua in tutta la regione. E voglio per questo salutare, ecco, un po' all'equipe della regione che si occupa in particolare, ecco, a Gina e a Guido e un po' a tutti quei sacerdoti e laici, ecco, che si muovono, ecco, da un paese all'altro, da una diocesi all'altra, proprio per portare questa bellissima esperienza a tante comunità. Ma prima di essere un desiderio del cuore, ecco, del credente, questo desiderio di adorazione è vivo nel cuore di Cristo, che vuole essere adorato nella sua reale presenza nell'Eucarestia, è Lui che ci attira a sé e attraverso di sé, al suo cuore eucaristico, ci attira al Padre. Come leggiamo, ecco, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, versetto 32. Nei Vangeli sinottici leggiamo che alla vigilia della Passione Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li porta con sé nel giardino del Getsemani e li invita a vegliare e pregare insieme con lui per tenergli compagnia e consolarlo nella sua agonia. Ma i discepoli cosa fanno? Si addormentano, tanto che Gesù deve più volte richiamarli e dice a Pietro: «Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora sola con me?» Leggiamo nel Vangelo di Marco, capitolo 14, versetto 37. Bene, forse questa domanda di Gesù a Pietro possiamo sentirla rivolta anche a noi. Gesù spesso si lamenta con i suoi santi di essere dimenticato, che non ci sia nessuno che si accorga del suo amore. Ad esempio, nelle apparizioni del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria la Cocca, Gesù mostra il suo cuore dicendo: «Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini, ma che è ricambiato con ingratitudini e indifferenze». E Gesù chiede a Maria Margherita: almeno tu amami, proprio come aveva fatto con Pietro nel Getsemani, e chiede a questa sua figlia di farle compagnia nella sua agonia, stando in adorazione davanti al tabernacolo, ogni giovedì notte dalle 23 alle 24. Ora, carissimi ascoltatori, se Gesù facesse questa domanda a noi: almeno tu vuoi amarmi, puoi dedicarmi un'ora per stare in mia compagnia, cosa risponderemmo? Siamo capaci di dedicare solo un'ora alla settimana da passare in compagnia di Gesù davanti all'Eucarestia, davanti a un tabernacolo? Una settimana, fratelli, è composta da 168 ore. Quante di queste ne perdiamo inutilmente ad oziare, a stare davanti a un cellulare, a un televisore, se non addirittura Dio non voglia a peccare? Per tutto riusciamo a trovare tempo, ci lasciamo travolgere da mille impegni, ma per Gesù non abbiamo mai tempo. Allora passo a spiegarvi materialmente che cos'è l'adorazione perpetua. Ecco, consiste nel trovare 168 fedeli, almeno, ecco, anche qualcuno di meno, che desiderino, ecco, prendersi la responsabilità, l'onore, ecco, di stare un'ora sola, ripeto, un'ora soltanto, la settimana, ad adorare silenziosamente Gesù, in modo che ci sia sempre qualcuno in continua adorazione, e così poter tenere una chiesa aperta, perché tutti quanti possano andare quando vogliono. E vi assicuro, dopo 5 anni di personale esperienza, le chiese, ecco, si riempiono, sempre, anche agli orari più impensabili, come la notte. Diciamocelo pure, ecco, oggi le nostre chiese funzionano più come uffici, ecco, con orari ben definiti, o come, ecco, musei. È la gente che ha desiderio di pregare, di incontrare in qualsiasi momento, ecco, Gesù, Eucaristia, di pregare, ecco, trova, ecco, le chiese ben chiuse e sbarrate. Allora, trovati, ecco, questi 168 fedeli, ecco, il sacerdote interessato organizza nella sua comunità una settimana eucaristica, ossia una vera e propria missione popolare col fine di incrementare il culto eucaristico e di aprire una cappella di adorazione. In questo noi offriamo il nostro supporto e coinvolgimento, ecco, per chi lo volesse. La modalità delle missioni possono essere sempre diverse a seconda della tipologia del territorio parrocchiale, della presenza di gruppi ecclesiali. Solitamente noi proponiamo una serie di predicazioni, di catechesi fatte alla parrocchia, e commissioni anche, dove è possibile, porta a porta, visita di tutte le realtà del territorio parrocchiale, delle famiglie, degli ammalati, ecco, momenti di evangelizzazione anche con i giovani, ecco, dove ci sono le cappelle dell'adorazione perpetua, avere, ecco, degli adoratori giovani, ecco, garantirà anche il futuro, ecco, anche un aspetto, ecco, gioioso di questa esperienza. A tutti viene proposto infine di prendersi, ecco, un'ora, un turno di adorazione. A questo punto, ecco, si passa, ecco, trovati gli adoratori, raccolti, ecco, durante questa settimana di missione le adesioni, ecco, in cui, ricordo, ad ognuno viene chiesto di prendere un'ora sola di adorazione settimanale, ecco, si passa a concretizzare la struttura. Ecco, l'adorazione, ecco, è portata avanti dai fedeli, che assumeranno anche ruoli di controllo un po' dei turni di adorazione, ecco, di presenza settimanale, ecco, di turni magari che si vengono, ecco, a svuotare e si devono coprire, turni da sostituire. Ecco, ma comincia, ecco, il sacerdote, ecco, deve essere il primo in qualche modo, ecco, a sapersi muovere, ad avere a cuore, ecco, l'adorazione. Il sacerdote non deve fare altro, ecco, che vegliare sulla struttura e sui suoi responsabili, ma soprattutto si deve occupare della formazione spirituale degli adoratori. Anche questo non è un compito gravoso per il sacerdote. La maggior parte di noi, ecco, che abbiamo una cappella di adorazione, ad esempio, dedichiamo un giorno al mese, quasi sempre il primo giovedì o il primo venerdì del mese per un momento comunitario di formazione e gli spunti di riflessione possono essere tanti, come ad esempio il tema della riparazione o dell'intercessione. La formazione spirituale degli adoratori è fondamentale perché le cappelle eucaristiche siano vere e proprie scuole di preghiera in cui, stando alla presenza di Gesù nostro Salvatore e Maestro, impariamo a diventare veri discepoli, vere anime eucaristiche. Inoltre il sacerdote si prepari ad essere continuamente disturbato dai fedeli, desiderosi di confessarsi, di parlare, di essere diretti spiritualmente. Nell'adorazione Gesù tocca e cambia i cuori, guarisce le ferite, dona luce sulla propria vita. Il fedele così sente il bisogno di aprirsi ad un ministro di Dio. Tra poco ecco, ascolteremo anche qualche testimonianza proprio di conversioni di gente lontana ecco, dalla vita di fede, dalla Chiesa, da Dio, e che ecco, grazie all'adorazione eucaristica, a questa trappola d'amore che il Signore commette, si ricomincia ecco, a vivere un vero cammino ecco, ardente di fede. Le comunità ecco, parrocchiali in questo vengono veramente rinnovate e si ritrovano ecco, tanta gente che dopo tanti anni con grande entusiasmo e ardore ecco, ritorna a frequentare, a praticare, e questi ecco, diventano quei fedeli ecco, che sono nelle mani della misericordia di Dio strumenti ulteriori di evangelizzazione ecco, per fratelli e sorelle che sono lontani da Dio e dalla Chiesa. Anche la struttura ecco, laicale di cui parlavamo, ecco, la struttura dell'adorazione perpetua, ha un suo fondamento biblico e non ha soltanto un fine funzionale, ma altamente simbolico. Ecco, leggiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 5, per i seguenti versetti, che c'è scritto che davanti al trono dell'agnello ci sono quattro esseri viventi e 24 vegliardi che adorano giorno e notte l'agnello. Mi spiace che non potete avere, ecco, non possiate avere un tabellone, ecco, davanti, uno schema davanti, ecco, magari verrebbe meglio, ecco, accenniamo semplicemente, ecco, che i quattro esseri viventi rappresentano le quattro fasce del giorno, ossia notte, mattina, pomeriggio e sera, mentre 24 vegliardi rappresentano le 24 ore di una giornata. Da questo ne segue la struttura. Si sceglieranno, ecco, il sacerdote sceglierà quattro persone che abbiano un grande amore per il Signore, siano mature e capaci, ecco, di relazionarsi serenamente con gli altri. Queste quattro persone saranno i quattro responsabili di fascia, uno per la notte, uno per la mattina, per il pomeriggio, un ultimo per la sera. Quindi si sceglieranno altre 24 persone tra gli adoratori che si metteranno a disposizione per fare i coordinatori di ore e per poter controllare ognuno gli adoratori di una fascia oraria della giornata. Quindi i quattro responsabili di fascia controllano i 24 coordinatori di ora, 6 coordinatori per ogni fascia, e ogni coordinatore segue i 7 adoratori della sua fascia. Questo permetterà di controllare che ogni ora sia effettivamente coperta e che i turni siano rispettati diligentemente. Inoltre, grazie a questa struttura piramidale, facilmente il sacerdote potrà interagire attraverso responsabili e coordinatori con tutti gli adoratori. Abbiamo detto che ad ogni adoratore viene chiesto di prendersi un'ora sola alla settimana, dovrà garantire la sua presenza. Arriverà qualche minuto prima dell'inizio del suo turno, firmerà la presenza in un apposito registro e darà il cambio all'adoratore di turno. Rimarrà quindi silenziosamente davanti al Santissimo fino all'arrivo dopo un'ora dell'adoratore che deve dare il cambio. È importante che l'adorazione sia silenziosa perché nessuno venga disturbato nella sua preghiera personale. Io rimango da sacerdote molto edificato nel vedere che ci sono fedeli che fanno chilometri solo perché sanno di trovare una chiesa sempre aperta, visto che ormai le nostre chiese sono sempre chiuse e non sono compatibili, a volte dicevamo, con le esigenze e gli impegni dei fedeli. Per questo le cappelle di adorazione perpetua divengono delle oasi di spiritualità e un luogo di rifugio dove si possa trovare un po' di pace e serenità per stare alla presenza di Gesù. L'adorazione deve essere silenziosa perché facendo silenzio attorno a noi, ma soprattutto dentro di noi, possiamo lasciare parlare il Maestro Gesù. Questa è una buona scuola per imparare a pregare seriamente e imparare ad essere veri discepoli di Gesù. Ancora bisogna adorare in silenzio perché, come ci ricordava il Cardinale Bagnasco nell'ultimo Congresso Eucaristico Nazionale di Genova, chi adora si unisce alla preghiera silenziosa di Gesù, che come sulla croce, dall'Eucarestia, continua ad offrire se stesso al Padre, a chiedere misericordia per l'umanità intera. Da tutto questo, cari ascoltatori, comprendiamo che l'adorazione non è un semplice atto devozionale. Oltre alla presenza settimanale, il fedele deve garantire che qualora non si possa per qualsiasi motivo recare a fare adorazione, deve in tempo trovarsi un sostituto. Molti sono spaventati dall'idea di prendersi un turno di adorazione, tra virgolette, per sempre. Può capitare, per qualsiasi motivo, di non essere presente una settimana. Ma si può, chiedere a qualcuno, di sostituire in quel momento di adorazione. E questo permette all'adoratore permetterà di fare apostolato eucaristico, ossia di fare sperimentare ad altri la bellezza dell'adorazione perpetua. Tante volte con questa occasione tanta gente si è riavvicinata alla Chiesa innamorandosi del Signore e da un semplice favore fatto a un genitore, a un amico, a un collega, si sono ritrovati a cominciare un cammino di fede e di conversione. Questo è un altro aspetto che approfondiremo. Le chiese dove si fa adorazione perpetua si riempiono di fedeli che non possono più fare a meno di Gesù. Tutto questo permetterà di tenere una chiesa sempre aperta, perché Cristo con la sua presenza possa regnare ed attirare tanti cuori al suo eucaristico cuore. La prossima puntata, cominceremo anche a parlare di tutti quelli, che sono gli effetti che questa bella esperienza produce, nella vita parrocchiale, le comunità rifioriscono, diventano piene di gente, di tanto entusiasmo, ci sono, dicevamo, tante conversioni, tante grazie, tanti miracoli, vengono sanati i territori parrocchiali, spesso le cappelle, come nel nostro caso, la nostra parrocchia si trova in uno dei quartieri più difficili di Palermo, siamo vicini a Brancaccio, tra l'altro, mi piace ricordare che la nostra parrocchia è la parrocchia di origine del Beato Pino Puglisi, ne custodiamo il luogo del martirio, da noi Padre Pino ha celebrato la sua prima messa, ha vissuto i primi 4 anni di sacerdozio, avremo il Santo Padre il giorno 15, Papa Francesco, che sarà presente qui a Palermo proprio per il 25esimo anniversario del martirio di Padre Puglisi. Le parrocchie nascono vocazioni, l'adorazione perpetua veramente porta il regno di Dio, ci ricolma delle grazie e delle benedizioni di Dio. Vogliamo fare un attimino di pausa per ascoltare un canto nel dialetto nostro siciliano dedicato all'Eucaristia, poi passeremo ad ascoltare alcune testimonianze. ringrazio i giovani della mia fraternità, ecco, che ci hanno fatto pregare anche con questo bellissimo canto, ecco, ringrazio, ecco, per il loro aiuto anche nell'apostolato, nelle missioni, ecco, che portiamo, ecco, avanti per l'adorazione perpetua. E passiamo anche a qualche bella testimonianza. Ecco, passo la parola a Giovanni che ci racconterà, ecco, la sua bella esperienza di conversione, ecco, dinanzi a Gesù Eucaristia, e come, ecco, da un'assoluta lontananza ora si ritrova ad essere uno dei responsabili, ecco, della Cappella dell'Adorazione Perpetua della nostra parrocchia di Palermo.
Buonasera, sono Giovanni e faccio parte della parrocchia del Santissimo Salvatore di Palermo. La mia testimonianza di oggi è la dimostrazione di come l'amore e la forza di nostro Signore Gesù Cristo possono fare cambiare radicalmente un uomo. Faccio una premessa. In passato ero un credente, ma poco praticante. E quelle volte che andavo in chiesa, andavo semplicemente per qualche ricorrenza, o la domenica, solo ed esclusivamente per fare contenta mia moglie, ma senza mai ascoltare a fondo la parola di Dio. Ero una persona molto nervosa, talvolta scontrosa, ma da quando ho incontrato Gesù, la mia vita è cambiata. Dico ho incontrato Gesù perché è proprio così che è andata. Infatti un giorno, mentre parlavo del più e del meno con un mio amico, lui mi disse che nella chiesa del Santissimo Salvatore era da poco cominciata l'adorazione perpetua e mi chiese se anch'io volevo partecipare. Ho risposto di sì, senza nemmeno riflettere, purché sia un turno di notte. Poco dopo il mio amico mi ha chiamato al telefono dicendomi che c'era la possibilità di un turno di adorazione dalle 5 del mattino alle 6 del venerdì. Subito dopo aver accettato ho iniziato ad avere una serie di dubbi. Infatti non capivo che senso avrebbe avuto stare un'ora in chiesa senza far niente. Ma ormai gli avevo detto che accettavo, che ci andavo, e quindi ci sono andato anche pensando che potevo rifiutare in qualsiasi momento questo impegno. Arrivato in chiesa, pronto per fare il cambio turno, ho visto per la prima volta il Santissimo esposto. Esternamente ho avuto dei brividi. Ho giustificato il fatto dicendo nella mia testa che essendo fino a ottobre la chiesa era fredda, come una cosa del tutto naturale e con grande spontaneità, sedendomi di fronte al Santissimo cominciai a parlare con Gesù delle mie ansie, delle mie preoccupazioni, delle mie gioie. Ricordo che parlavo con grande serenità e libertà, convinto che lui mi stesse ascoltando. Improvvisamente mi sento bussare alle spalle ed era la persona che mi avrebbe dato il cambio. Con mia grande meraviglia non mi ero completamente accorto del tempo che era trascorso. Nelle giornate successive ho pensato molto a quest'ora passata davanti al Santissimo e al contatto diretto che si era creato con Gesù. Infatti non vedevo l'ora di ripetere questa esperienza. Allora dentro di me ho pensato, ma perché devo aspettare una settimana? E nei giorni a seguire, terminato il mio turno di lavoro, passo periodicamente ogni giorno dalla chiesa. Piano piano notavo dei piccoli cambiamenti nella mia persona. Pregavo ogni giorno e ogni giorno sempre di più. Partecipavo con il trasporto alle funzioni e il mio rapporto con gli altri era differente, avvertendo sempre di più una serenità interiore. Sono diversi i segni di cambiamento che ho notato in me, ma quello che mi ha maggiormente stupito è stato quello sul posto di lavoro. Il contesto lavorativo mi portava ad essere irascibile e scontroso con i miei colleghi e non mancavano momenti di tensione. Mentre adesso, invece, affronto tutto con più serenità, suscitando un grande stupore nei miei stessi colleghi di lavoro. Il segno tangibile di questo mio cambiamento è avvenuto quando un giorno si sono presentati nel mio ufficio due miei colleghi, dicendomi che erano venuti anche a nome di altri colleghi, i quali avevano notato un forte cambiamento del mio carattere. Mi hanno confidato che l'unica risposta che si davano di questo mio cambiamento è che io fossi ammalato. Allorché, vedendoci sopra, ho risposto: avete pienamente ragione, sono ammalato, ma non ammalato fisicamente, ma sono un ammalato e un innamorato di Gesù. Cari fratelli, avrei ancora diversi segni che potrei esternare, ma mi fermo qui. La mia strada verso il cambiamento ormai è tracciata. Oggi, infatti, svolgo la funzione di responsabile di fascia. Grazie a tutti.
Ringraziamo Giovanni, che ci ha dato la sua bella testimonianza, come lui, tante persone, soprattutto tanti uomini dai 40 anni in su che prima si tenevano ben lontani dall'entrare in chiesa, dal pregare pubblicamente, adesso me li ritrovo a partecipare ogni giorno alla Santa Eucaristia e spessissimo vengono a trovare Gesù e sono i primi con la loro testimonianza, come diceva Giovanni, di amore a Gesù e Eucaristia, di essersi innamorati di Gesù, che portano tanti fedeli a Gesù, a Dio. Oggi, fratelli e sorelle, ci accorgiamo in che mondo disperato viviamo e tante volte non sappiamo essere quei testimoni di speranza, di vita, di verità che il Signore ci chiede. Chi sperimenta realmente l'amore di Gesù, quel cuore eucaristico che continua a battere per l'Eucaristia, che noi ogni domenico, ogni giorno riceviamo come nutrimento, quel cuore del buon pastore che vuole continuare a rimanere in mezzo a noi per essere adorato, per guidarci, per sostenerci, per consolarci. Abbiamo bisogno veramente di portare gente a Gesù, abbiamo bisogno di cristiani che non credano per tradizione, ma che vivano una fede ardente di amore a Dio, che siano capaci veramente di portare Dio in famiglia, nei luoghi di lavoro, dovunque uno si viene a trovare. E questo riesce a farlo anche l'adorazione perpetua. Mi ricordo che prima di questa bella esperienza si perdeva tanto tempo in riunioni pastorali per tentare di capire come avvicinare la gente, i giovani, al Signore, si facevano tantissime attività, la Chiesa continuava a rimanere riempita soltanto dalla gente che solitamente veniva. Con l'adorazione perpetua ci ritroviamo tantissima gente che viene da ogni dove senza capire neanche come sia arrivata da noi. È una bellezza della nostra cappella, sono i giovani, anche quelle giovani famiglie, quelle giovani coppie che stanno cominciando a formare le famiglie cristiane e che vivono la loro vocazione e il loro amore anche alla presenza di Gesù Eucaristia. Passo la parola a Sonia e a Michele, sono anche loro adoratori, spesso mi hanno accompagnato anche in settimane eucaristiche nell'evangelizzazione che portiamo avanti. passo la parola a loro.
Buonasera, sono Sonia e ho 29 anni, qui con me c'è mio marito Michelangelo, lui invece ha 30 anni e noi ci riteniamo dei ragazzi molto fortunati perché nelle nostre vite, diciamo sia nel percorso da fidanzati che adesso da marito e moglie, Gesù è sempre stato un importante punto di riferimento e in molti momenti della nostra vita anche un porto sicuro in cui trovare rifugio e ristoro. 4 anni fa, come molti altri parrocchiani, anche noi decidemmo di, anche se con molta incertezza e perplessità, di prendere il turno di adorazione e scegliemmo la domenica dalle 20 alle 21 perché secondo noi era il giorno in cui probabilmente saremmo stati più liberi dai mille impegni che la vita sociale spesso ci imponeva. Ad oggi, anche se gli impegni non sono né diminuiti o cambiati, ciò che effettivamente è cambiato sono stati i nostri cuori, poiché ogni istante passato con Gesù ha acceso in noi un forte desiderio di poterlo amare sempre di più e quindi anche la necessità e la voglia di incontrarlo e ricercarlo tutte le volte che è possibile, oltre al nostro turno. Durante l'adorazione spesso ci è capitato di portare ai suoi piedi i nostri bisogni sia spirituali ma anche quelli umani. Tra questi probabilmente quello che esprimevamo spesso e che chiedevamo con tutti noi stessi era quello di poterci aiutare a trovare un lavoro che probabilmente ci avrebbe dato poi la possibilità magari di poterci sposare, visto che erano ormai 10 anni che eravamo fidanzati. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo pensato che la nostra preghiera non venisse ascoltata e sembrava non trovare una risposta e invece Dio forse ci stava preparando un gran progetto, solo che magari non era quello che riuscivamo a vedere nell'immediato o che effettivamente si sarebbe rivelato opposto a quello che noi sino ad allora avevamo preparato con le nostre forze. Infatti io ero una psicologa e credevo molto nel mio lavoro e avevo speso moltissime risorse fisiche e anche di tempo nell'inseguire la possibilità di esercitare la mia professione. E Michele invece, che lavorava nel sociale occupandosi di un amico molto speciale, ci aveva fatto pensare, diciamo, questi piccoli lavori ci avevano fatto pensare che avevamo tutto ciò che ci occorreva per poter fare il passo del matrimonio. E così una domenica, durante un nostro turno di adorazione, abbiamo deciso di sposarci il 13 di maggio, trovando conforto proprio nel pensiero che la provvidenza divina non ci avrebbe sicuramente abbandonati e che era arrivato il momento di compiere questo passo. Durante i preparativi però ormai eravamo giunti agli ultimi 10 giorni, un importante mail cambiò completamente i progetti che per un anno avevamo curato rispetto al matrimonio, infatti ho ricevuto una mail di convocazione per un colloquio presso Ferrovie e la selezione si sarebbe tenuta proprio il giorno prima del matrimonio, il 12 maggio. Se da una parte la notizia ci apparve come la grazia più grande, il regalo più bello che potessimo ricevere per le nozze, dall'altro ci chiedeva di fare una scelta. La selezione infatti si sarebbe potuta prolungare per diversi giorni e sarebbero stati probabilmente i giorni del viaggio di nozze. Anche questo programmato da un anno, tanto atteso, un momento abbastanza aspettato. La scelta fu forte, noi dovevamo scegliere se accettare e non lasciarci scappare un treno appunto così importante e quindi accettare questa volontà che Dio ci aveva messo davanti, questa opportunità e quindi questo comportava l'annullamento del nostro viaggio, scelta che abbiamo preso. Purtroppo però dopo aver fatto la selezione mi venne comunicato di essere un'idonea con riserve, quindi l'azienda si riservava eventualmente la convocazione a successiva data e neanche si sapeva quando o se fosse mai arrivata. Tutto sembrò caderci addosso, non capivamo perché Gesù effettivamente ci avesse potuto chiedere tanto sacrificio, però eravamo sicuri che non ci avrebbe abbandonato. Nonostante ciò decidemmo di partire di prenotare un secondo viaggio e ancora una volta in quell'occasione abbiamo avuto la possibilità di sperimentare la presenza di Gesù, infatti nel nostro stesso tavolo incontrammo una coppia di giovani sposi che ci fece conoscere la storia della zia. la quale è in atto adesso di un processo di beatificazione e canonizzazione, Mirella Solidoro. E in questo incontro abbiamo visto ancora una volta la sua presenza. Pensavamo che la cancellazione del primo viaggio fosse stato un modo per farci conoscere anche questa sua serva. Ma intanto i mesi di matrimonio trascorrevano e le fatiche quotidiane ci riempivano la nostra vita, affaticando i cuori e i pensieri a cui a volte ci veniva difficile dare delle risposte. Anche la voglia di crescere la famiglia, quindi avere dei figli, non trovava più certezza, la vita precaria allontanava sempre di più questo pensiero, portando con sé dei momenti di sconforto. Però ben 9 mesi dopo il nostro matrimonio, nel momento in cui meno ce lo aspettavamo, è giunta nuovamente la convocazione che da lì a poco, praticamente facendo tutto l'iter selettivo, mi avrebbe visto contrattualizzata proprio nel 1° di marzo, il mese dedicato a San Giuseppe, a cui tante volte c'eravamo affidati, avevamo fatto il sacromante, a cui avevamo chiesto il suo aiuto e a cui continuiamo a chiedere tuttora aiuto e protezione. E ci sembrò una benedizione, ed è tuttora per noi una grande grazia, senza la quale molti dei nostri progetti, soprattutto quelli familiari, non potrebbero prendere assolutamente vita. E qui diciamo proprio il pensiero che scaturisce è che purtroppo i tempi che spesso noi progettiamo per noi stessi o le scelte che pensiamo di prendere perché sono nella sua volontà, a volte invece è soltanto la nostra volontà, è quello che noi vogliamo compiere. Forse stando più alla sua presenza ci rendiamo conto che i suoi progetti sono tutt'altro, quindi oggi la preghiera che spesso ci troviamo a fare quando siamo ai suoi piedi è che sia fatta la sua volontà, come proprio recitiamo nel Padre nostro, e non la nostra. Che l'aiuto che ci deve dare Gesù è quello di comprendere qual è la sua volontà per la nostra vita, accettando anche quelle scelte che spesso non coincidono con quanto ci siamo programmati. Io lo ringrazio per tutto quello che mi ha donato in questi 29 anni di vita e tutto quello che mi vorrà donare, ma prego soprattutto Gesù perché possa essere illuminata nel comprendere la sua volontà. Passo un attimo la linea a mio marito Michelangelo, grazie a tutti.
Più che aggiungere, vorrei sottolineare e ringraziare ancora una volta nostro Signore per l'adorazione perpetua. Avere la possibilità di discutersela a quattro occhi con Gesù Eucaristia è una grazia che cambia la vita, perché si ha la possibilità di porre tutte le preoccupazioni ai piedi del suo altare. Chiedere consiglio per decisioni importanti o stare semplicemente in sua compagnia e perché no condividere con lui anche le gioie della vita. Grazie per aver ascoltato la nostra testimonianza.
E ringraziamo Sonia e Michele, ecco, che ci hanno dato anche la loro testimonianza di giovani sposi. Allora, carissimi ascoltatori, spero che abbiate gradito questa prima puntata. Mi scuso per l'emozione, per tutti coloro che volessero maggiori informazioni per realizzare una cappella dell'adorazione eucaristica perpetua, abbiamo preparato un po' di materiale, preparato un libricino che spiega quelli che sono i passaggi, e ci mettiamo a disposizione anche per la predicazione e l'organizzazione di una settimana eucaristica, qualche comunità vuole fare questo passo. Allora, intanto, se ci sono confratelli all'ascolto desiderosi di fare questa bella esperienza, dico: non abbiate alcun timore, l'adorazione perpetua cambia il volto della comunità e accende ancora di più il cuore del sacerdote di fervoroso amore a Dio e ai fratelli. Io ricordo 5 anni fa, quando sono partito, i miei confratelli mi prendevano per pazzo, perché non c'erano altre esperienze di adorazione eucaristica perpetua in diocesi. E quando hanno sentito che tenevo la chiesa aperta nel cuore della notte per tutta la notte, in un luogo come Brancaccio, pensavano che fossi andato fuori di testa. finché a poco non si sono accorti, ecco, della bellezza, ecco, di quello che succede con Gesù Eucaristia. Ora ci ritroviamo con fratelli, ecco, adoratori, dalla nostra cappella in diocesi già ne sono nate altre tre ed altre dovrebbero partire. Quindi se ci sono sacerdoti, ecco, che hanno questo desiderio, che desiderano mettere al centro della vita parrocchiale non il parroco, non gli operatori pastorali, ma solo ed esclusivamente Gesù, ecco, contattatemi tramite Radio Maria, ecco, vi saranno dati, ecco, i recapiti, ecco, vi lascerete un po'. Poi per tutti i fedeli laici desiderosi di adorare Gesù, richiedetemi il materiale e portatelo ai vostri parroci, proponetegli questa bella esperienza. E in più, ecco, invito a chi vive già questa esperienza, sono diverse le cappelle non solo in Sicilia, dicevamo, ma in tutta Italia, ecco, mandatemi le vostre testimonianze, ecco, contattateci, ecco, anche qui su Radio Maria durante la trasmissione, in modo da far conoscere le cappelle, ecco, che esistono in tutta Italia, e perché, ecco, i fedeli che abitano nelle vicinanze, ecco, delle cappelle, ecco, possano sapere, ecco, che ci sono queste realtà, queste oasi di spiritualità e di pace. E infine, ecco, un invito speciale a tutti i giovani all'ascolto, ecco, mandatemi le vostre testimonianze, le vostre esperienze alla presenza di Gesù Eucaristia, le vostre riflessioni, ecco, e poi li leggeremo nelle prossime trasmissioni. Vorrei che questa trasmissione avesse proprio un taglio giovanile, perché l'entusiasmo che il cuore eucaristico di Gesù trasmette ai giovani è qualcosa di incredibilmente bello e rende vive le comunità. I giovani, ricordiamocelo, sono il futuro non solo della società ma anche della Chiesa, e tra le altre cose, ecco, ricordiamoci che ci stiamo come Chiesa preparando a vivere il sinodo su giovani e vocazioni. Quindi a tutti i giovani in ascolto, contattateci, ecco, se volete partecipare a questa trasmissione, fateci, ecco, sapere, ecco, e conoscere le vostre esperienze alla scuola di Gesù Eucaristia. Per chiunque, ripeto, volesse, ecco, il nostro, ricevere il nostro materiale, ecco, tramite Radio Maria, ecco, ci potete contattare. Ed ora lasciamo spazio a qualche telefonata, in modo, ecco, da condividere insieme, ecco, questa bella esperienza. Ecco, chi avesse testimonianze da fare, chi avesse, ecco, domande, ecco, può chiamarci. Pronto, sì?
Sì, pronto, sono Alberto di Jesolo, salve.
Sì.
Volevo fare una testimonianza molto semplice. Io da un po' di mesi a questa parte, da un anno circa, faccio l'adorazione perpetua in una chiesa molto bella in provincia di Venezia, a Mestre precisamente, si chiama Santa Maria Goretti. E volevo testimoniare questa cosa perché è un momento molto particolare, perché è un'adorazione che faccio dall'una alle due di notte, e quindi mi turno con delle altre persone di ora in ora. La cosa particolare è che tutto è nato per caso un pomeriggio, quando sono passato in quella chiesa e ho visto che c'era questa adorazione, mi sono fermato a pregare il Signore, perché è una cosa che a me fa molto piacere, e ho lasciato un messaggio che mi sarebbe piaciuto poter fare questa adorazione se ci fosse un po' di tempo, e tutto è andato, tutto è rimasto nel tempo un po' sospeso, finché dopo 8 mesi ho ricevuto una telefonata da una signora molto gentile e cordiale che mi chiedeva se ero interessato a fare questa cosa, e io ho subito accettato, mi è stata data anche fiducia in questo, e per me la testimonianza più grande è che quest'ora che faccio con il Signore è qualcosa di incredibile, che consiglio a tutti di fare, e pertanto questa è la mia piccola testimonianza, che è vero che comunque cambia la vita, cambia anche il modo di affrontare tutte le problematiche e tutto, e ti rendi conto che effettivamente quando sei davanti al Signore sei una persona piccola e Lui ti ascolta, ascolta tutte le tue problematiche, tutto quello che è desideri, sogni, e puoi parlare tranquillamente con Lui. Ecco, questa è una cosa che consiglio veramente a tanti di poter fare per cambiare la propria vita sotto molti aspetti. Ecco, questa è la mia testimonianza.
E come bene tu ci dicevi, Alberto, le cappelle, ecco, dell'adorazione perpetua diventano, ecco, delle piccole trappole d'amore che il Signore mette per chi passa anche in maniera inconsapevole da queste chiese, in modo da che entrano magari tante volte per curiosità, e poi la bellezza, ecco, della presenza del Signore, ecco, il Signore veramente tocca i cuori. Io rimango sempre sbalordito perché spesso, ecco, più si è lontani da Gesù, più in qualche modo si è lontani dalla Chiesa, più il Signore tocca, ecco, fortemente il cuore, tanto che poi, ecco, veramente ci si innamora del Signore, non si può più fare a meno di Lui. Ecco, grazie di cuore, Alberto, per questa bella testimonianza.
Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera, io sono Emma Colliano Calabro. Ho conosciuto questo movimento che ha portato avanti nell'anno 83 un gesuita, padre Mario Masson, ora non è più fra i viventi su questa terra, ma giustamente in cielo, ed è una cosa veramente bella. Lui scriveva, ci faceva avere un giornalino una volta al mese, quello delle lampade viventi. Però morto lui, questo giornalino non l'ha portato avanti più nessuno. Come mai? Lui abitava a Piazza San Felice, alla casa dei gesuiti, e teneva contatti con noi anche telefonici se volevamo. Ed è una cosa che veramente cambia la vita. Si incontra veramente Gesù vivo e vero. Io vorrei che questa grazia il Signore la concedesse a tutti e tutti e tutti. Se potete fare qualche cosa, anche per quanto riguarda, mettendovi a contatto con i padri gesuiti di Milano, Piazza San Fedele, anche per quanto riguarda l'avanzamento di un processo di beatificazione per questo santo uomo, ma santo veramente.
Grazie.
Nel paese questo, nella parrocchia non c'è, forse dipende anche dall'autorizzazione che dovrebbero dare i vescovi.
L'associazione delle lampade viventi, se non ricordo male, è un'associazione, ecco, che i padri gesuiti, ecco, portano avanti un po', come tante associazioni si occupano proprio del culto eucaristico, ecco, ringraziando il cielo, ecco, ce ne sono tantissime nella Chiesa, in ogni parte, ecco, del mondo. Dicevo all'inizio della trasmissione, ecco, il culto eucaristico, che è il cuore della Chiesa, è sempre stato anche dalle congregazioni religiose, ecco, diffuso. E questa delle lampade viventi rientra tra le tante associazioni, ecco, che permettevano di fare quell'ora di guardia al tabernacolo, quella presenza, ecco, di adorante davanti al tabernacolo, che insieme, ecco, con l'adorazione perpetua che portiamo avanti noi e quelli che sono un po' tutte le esperienze di questo genere arricchiscono la Chiesa. E tanti, ecco, sacerdoti, tanti religiosi, ma anche tanti laici, mi viene da pensare, ecco, ad esempio a quella schiera di laici martiri che ci sono stati in Spagna, ecco, durante la rivoluzione civile nel 1936-39, ecco, diversi di quei padri di famiglia, di quei giovani, erano membri di gruppi di adorazione eucaristica notturna, così viene chiamata lì in Spagna. Ecco, veramente c'è un fiorire di santità lì dove in qualche modo, ecco, si sceglie la spiritualità eucaristica, perché si sceglie, ecco, lo comprendiamo bene, il cuore stesso, ecco, della nostra fede, del nostro credo. Grazie Immacolata.
Pronto?
Sì, pronto. Buonasera.
Buonasera, sono Roberto, chiamo da Santa Maria di Licodia, provincia di Catania, sono dall'altro lato della Sicilia, e volevo fare una testimonianza. Io faccio adorazione eucaristica da qualche anno, dove la faccio io è a Biancavilla, in una piccola cappelletta, si chiama San Gaetano, e faccio l'ultimo orario dalle 11 a mezzanotte e si è creato un bel gruppetto di persone, e poi c'è la deposizione perché non è perpetua ma è prolungata. Si fa dalle 6 del mattino fino a mezzanotte, perché purtroppo non si riescono, cioè non si riesce a trovare chi fa la notte, diciamo, e quindi allora il sacerdote ha stabilito che in base alle persone che c'erano, che hanno dato la propria disponibilità, si poteva fare questa adorazione prolungata, quindi dalle 6 a mezzanotte, dalle 6 del mattino a mezzanotte. È bello perché facciamo la deposizione la sera. Salutare il Signore tocca il cuore veramente, Lui ci parla, ci dona tanti frutti ed è bellissimo stare al cospetto del Signore perché è luminoso, è brillante, e tocca veramente il cuore. Io praticamente ho scoperto questa cosa bellissima, perché racconto la mia esperienza, mi trovavo in una guardia medica, stavo male e la dottoressa mi diceva, dopo che mi ha dato la prescrizione del farmaco, mi diceva, dice, sai, ci sto cercando, dice, delle persone, dei giovani magari, così, io sono 37 anni, dei giovani per fare adorazione perché mi manca un orario, perché c'è stato una sorta di problema, un signore che faceva adorazione ha avuto un incidente, è morto sotto un trattore, e allora ci manca quest'ora, dice, te la senti di fare quest'ora? Io ho detto sì subito, senza pensarci un attimo.
Ti ha dato la migliore medicina che ti poteva dare.
Veramente, è stata una cosa bellissima, perché cioè, non ci ho pensato neanche una volta, ho detto sì subito e quindi mi ha dato questa possibilità, è stata bellissima. E ho raccolto molti frutti, perché ora è da qualche settimana che purtroppo non riesco ad andare, perché mi sono nati due gemellini, il Signore mi ha dato questa grazia, e non riesco bene a organizzarmi perché devo lasciare da sola mia moglie a quell'ora, perché ho un'altra bambina, e devo diciamo lasciare mia moglie con tre bambini, ancora sono troppo piccoli, e quindi sto cercando di dare la possibilità, perché a chi veniva con me, di dire di andare al posto mio e pregare anche per la mia famiglia. Perché,
il tempo che crescono un poco e poi vi organizzate con tua moglie e andate
tutta
la famiglia, con i figli pure, in modo che questi bambini crescano all'ombra dell'ostensorio, alla presenza ecco di Gesù Eucaristia, e vedrai che benedizioni arrivano alla famiglia.
Io da lì ho scoperto poi due viaggi a Medjugorje, dei pellegrinaggi da Natuzza in Calabria, che mi ha stravolto la vita, una donna mistica straordinaria. Voi avete a Don Pino Puglisi, che è un altro grande, è stato un grande.
Il nostro padre Pino.
Esatto. Io sono un figlio spirituale di Natuzza Evola, abbiamo anche dei cenacoli di preghiera qua nel mio paesino, è molto una bellissima esperienza. E il sacerdote che custodisce questa cappella a San Gaetano è un esorcista, padre Carmelo Tomaselli, è un grande uomo veramente, perché ha diciamo creato, cioè c'è tutta la comunità che sente molto forte il bisogno di liberarsi dal male, e ci sono un sacco di persone che purtroppo o perché hanno avuto delle problematiche in passato, sono molto, cioè il male dilaga tanto, ci sono molte persone che hanno bisogno, e io ogni tanto ci vado non perché ho bisogno, ma vado ad aiutare
bene, no, Roberto, per la ringraziamo
non,
per la tua
non mi dilungo, che do spazio anche agli altri, giusto? Voglio salutare tutti quelli che fanno volontariato su Radio Maria, che magari non tanto qualcuno ci pensa. Io prego tanto per tutti i volontari di Radio Maria, che sono veramente tanti, e il Signore ha dato questa grande grazia che la Madonna ci ha messo nelle mani questo strumento straordinario. Saluto tutti, okay. Vi ringrazio per il vostro operato. Grazie tante e una buona serata.
Grazie Roberto. Bene, approfitto ecco di quello che ci raccontava Roberto anche per ricordare che non ci sono soltanto cappelle di adorazione perpetua, ma ci possono essere ecco per vari motivi anche semplicemente delle adorazioni continuate, ossia dalla mattina fino alla sera, ecco non tutti, ecco per motivi vari, ecco anche per mancanza magari a volte gli adoratori possono realizzare una perpetua. Ma già avere una chiesa dove si è esposto Gesù dalla mattina fino alla sera, ecco, quella è già una grande grazia, quindi anche quelli sono delle oasi importanti, ecco, sono delle realtà belle e fondamentali. Ecco, grazie Roberto.
Buonasera.
Buonasera.
Io mi chiamo Irma e abito a Tiene, in provincia di Vicenza.
Anche lì c'è una cappella, se non ricordo male. Oh,
sì, ecco, qui sono qui proprio per dire questo. Allora, quando il nostro santo Papa Giovanni Paolo II diede l'opportunità a padre Alberto Pacini di istituire attraverso la Basilica di Santa Anastasia, poi tornato lui da Medjugorje un momento insomma e aprì Santa Anastasia lì in Roma, il mio parroco, l'allora parroco Don Lino Cecchetto, ora abbiamo un altro parroco comunque, prese subito contatto e 15 anni fa, già però 8 anni prima io ero presente insieme ad altre persone così saltuariamente, 15 anni fa si cominciò nella adorazione perpetua in modo tale che la turnazione così come è stata spiegata è avvenuta proprio in maniera esaltante quasi. Diciamo che comunque 15 anni di questa adorazione perpetua e 8 anni prima già c'era l'adorazione che il nostro parroco aveva istituito secondo il modo di apertura e chiusura, secondo di chi era disponibile. E comunque la partenza è stata proprio la nostra parrocchia di San Sebastiano a Tiene, in zona Capaiella, diventò il fulcro, la terza parrocchia che il padre Alberto Pacini istituì proprio in Italia e attraverso anche il rinnovamento nello spirito e insomma è una gioia poter dire questo perché continua tuttora la situazione. Io in questo momento mi trovo un po' handicappata per alcune cose di salute gravi abbastanza che ho avuto e ho dovuto sospendere lievemente, ma ho una nostalgia incredibile di poter riprendere e continua l'adorazione, comunque la cappella è sempre quasi piena, insomma è una cosa che so che ho corso insieme a tutte le altre persone della parrocchia comunque che si sono prestate all'inizio di fare volontariato proprio per far conoscenza di questa cosa e è una cosa che non vedo l'ora proprio di poter riprendere, che il Signore mi dia la possibilità,
cara,
di riprendere un po' di salute insomma.
Cara Irma, Gesù ti sta facendo fare, ecco, salire un gradino in più. Dopo che ti ha fatto gustare la bellezza dell'adorazione perpetua, adesso ti chiede di offrire, ecco, anche da casa le tue sofferenze, perché questa cappella possa continuare e possa sempre più portare frutto. Ecco, noi spero nelle prossime trasmissioni anche di, ecco, vedere la figura di qualche santo, ad esempio parleremo della beata Alexandrina Maria da Costa, una grande mistica portoghese del secolo scorso, a cui Gesù affidò, ecco, la riparazione dei tabernacoli, l'opera dei tabernacoli. Gesù, ecco, voleva che Alessandrina, pur inchiodata in un letto, ecco, crocifissa in un letto di sofferenza per 40 anni, gli tenesse compagnia nei tabernacoli abbandonati e si immolasse per il culto eucaristico, perché l'Eucaristia non fosse mai abbandonata ma sempre amata e adorata. Ecco, Gesù ti sta facendo fare questa bella esperienza in più, anche se dolorosa. Ecco, offra la sua sofferenza, le sue sofferenze, ecco, proprio al Signore, perché la cappella, ecco, ti tiene, così come tante altre realtà, ecco, possano sempre funzionare, sempre essere, ecco, dei luoghi in cui si incontra il Signore, e che tante altre cappelle si possano aprire in tutta Italia e in tutto il mondo. Grazie della sua testimonianza. Pronto, sì?
Sì, pronto?
Sì.
Buonasera, sono Maria Paola della provincia di Treviso.
Buonasera Maria Paola, sì.
Buonasera, senta, io per tanti anni ho avuto il desiderio di avere vicino appunto la possibilità di fare questa adorazione eucaristica, e ricordo che mi informavo anche spesso come si poteva fare, volevo addirittura si fa in promotrice di questa possibilità qua, insomma, perché proprio per me era una cosa fondamentale, insomma. Prima infatti trovavo una chiesa aperta, entravo, facevo l'adorazione per conto mio, però sentivo questo forte desiderio, e per tanti anni. Poi è fatto sta che 2 anni fa più o meno, c'è questa fortuna, insomma, questa grazia che qua vicino si è aperta questa cappella dove fare l'adorazione, sì, non perpetua, non di notte non c'è, continua. E però proprio in questo periodo io, per motivi di lavoro e anche di salute, non ho potuto prendermi nessun impegno, insomma, costante, anche perché comunque adesso loro sono al completo, ci sono solamente qualche spazi liberi che potrei anche prendermi io, insomma, tipo intanto ogni 2 settimane così c'è un'ora libera.
Ma anche un'ora che possono esserci più adoratori, e questo permette,
sì,
magari
anche, se... Sì, però io mi trovo appunto con tanta stanchezza. La stanchezza in questo periodo mi uccide, un po' di acciacchi, anche il ginocchio che mi fa male, e non sento più lo sforzo di voler andare, cioè sento proprio un blocco, passo davanti quando ho del tempo, e che magari ho delle orette libere, che ho abbastanza di libere per fare alcune cose, allora ci vado anche lì, però non la metto più come prima cosa, a volte spesso mi dimentico che per settimane.
Allora forse, cioè, Maria Paola, è giunto il momento, ecco, anche di rinnovare, ecco, questo amore a Gesù Eucaristia, ecco, e magari offri al Signore questo momento di aridità, ecco, e magari valla a trovare più spesso, magari, ecco, proprio per vincere questo momento, ecco, di aridità, proprio magari prendi un turno di adorazione, anche se magari i turni sono coperti, ripeto, in un'ora possono essere anche più adoratori. La nostra parrocchia, ringraziando il cielo, tutti i turni sono coperti, addirittura in alcune ore, ecco, della giornata ci sono anche 5, 6 e più adoratori, ecco, non si diviene proprietà di quell'ora, ecco, ognuno, ecco, si trova l'orario, ecco, più consono alle sue situazioni e lo sceglie. Ecco, ascoltiamo un'ultima telefonata. Pronto?
Pronto? Senta, io sono un anziano, telefono dalla Romagna, e volevo fare una proposta riguardo questo argomento. E infatti noi, a volte, tante volte ho pensato, se noi crediamo veramente nella presenza di nostro Signore Gesù Cristo, perché lo lasciamo solo, soprattutto di notte, nelle chiese? Allora, il problema è questo: riscaldare una chiesa, soprattutto d'inverno, di notte, è molto costoso. Allora, perché non chiediamo al Vescovo di ospitare nostro Signore nelle nostre case di notte? dove con la collaborazione di vicini si fanno dei turni di adorazione.
Ma questo mi sa che è impossibile, però un'altra cosa si può fare, ecco, ci sono piccole cappelle soprattutto nei luoghi freddi o caldi, dove d'inverno ecco vengono riscaldati magari delle cappelle, delle chiesette più piccole, ecco. D'estate ecco c'è l'aria condizionata, ecco. E quindi si risolve questo problema.
Sì.
Ma ci dà l'opportunità ecco di dire che veramente ecco i turni notturni, come già ecco diversi fratelli ci hanno questa sera testimoniato,
ecco.
L'adorazione fatta di notte è qualcosa
sì.
di veramente speciale e di bello.
Benissimo, vi ringrazio per questa trasmissione che la ritengo veramente provvidenziale. Grazie.
Bene,
di
grazie.
Tutto,
grazie.
Lodato Gesù Cristo.
Oggi e sempre sia lodato, grazie. Allora, carissimi fratelli e sorelle, ecco, veramente vi ringrazio anche delle testimonianze che ci avete dato telefonicamente. Ecco, veramente l'Italia è piena di tanti fedeli, ecco, innamorati di Gesù Carestia. Sono tante le cappelle dell'adorazione perpetua e speriamo, ecco, durante queste trasmissioni, ecco, di poterle conoscere in modo che ecco, tanti siano attirati ad andare ad adorare Gesù. E preghiamo soprattutto ecco, che questo sia nelle mani della Madonna uno strumento ecco, per poter aprire tantissime altre cappelle dell'adorazione perpetua, perché Cristo possa materialmente regnare ecco, nella nostra società, nei nostri paesi, nelle famiglie. Ecco, stare accanto a Gesù Eucaristia veramente ci fa ardere il cuore. E lui troviamo ecco quel rifugio, quella consolazione che in nessun altro luogo, in nessun altro posto, in nessun'altra persona possiamo trovare. E volevo concludere con una frase ecco, presa dagli scritti, dal diario della Beata Alexandrina Maria da Costa, vi dicevo ecco, questa grande mistica portoghese che spero ecco, che impariamo a conoscere. Ecco, Gesù dice ad Alexandrina all'inizio ecco, della sua chiamata alla missione dei tabernacoli: ogni sacerdote, dice Gesù, predichi fino a consumarsi affinché io sia visitato e amato nella Santissima Eucaristia. Mi chiedano tutto quanto vogliono stando alla mia presenza, è da lì che viene il rimedio per tutti i mali. E questo vi posso dire ecco, personalmente, e chi ha fatto adorazione eucaristica, ecco, a partire dai sacerdoti, ai fedeli laici, vi possono testimoniare che tutto questo è vero. Gesù non vuole più rimanere, come si diceva prima, ecco, prigioniero, abbandonato nei nostri tabernacoli. Vuole uscire, vuole essere adorato, vuole da buon pastore, da salvatore stare in mezzo a noi, perché noi abbiamo bisogno di lui. Senza l'Eucarestia non possiamo vivere, senza Gesù vivo e vero nell'Eucarestia la nostra fede si raffredderà, non saremo capaci di portare ecco, quella testimonianza che il mondo ci crede, quella testimonianza di fede, di speranza e di carità che dobbiamo dare al mondo di oggi che è in mezzo alla disperazione. Allora grazie di cuore a tutti voi, non ci risentiremo il prossimo mese perché il quarto martedì del mese di settembre ecco, sarà il 25 come sappiamo bene, ecco, c'è la veglia di preghiera in attesa del messaggio da Medjugorje. Quindi a Dio piacendo, ecco, ci rivedremo martedì 23 ottobre alle ore 21, ecco, sempre qui su Radio Maria. Ecco, come vi ho già ripetuto, potete ecco, richiederci il materiale, potete contattarci, potete inviarci le vostre testimonianze, ecco, fateci sapere le adorazioni perpetue che esistono in Italia, ecco, in modo anche, vi dicevo, da poterle pubblicizzare in modo ecco, che la gente ecco, sappia dove si può andare ad adorare Gesù. Grazie di cuore a tutti, a risentirci ad ottobre. Vi benedico, santa notte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.